Non vi preoccupate appunto dei due capitoli che vengono citati, se domenica scorsa avevamo solo tre versi, siamo stati nell'ora che ci siamo sempre assegnati, anche quest'oggi che abbiamo due capitoli che un po' ci accompagneranno, rimarremo comunque, o tenteremo di rimanere comunque nell'orario che ci siamo dati. Ma secondo voi è vero che l'abito fa il monaco? O no? È vero che i vestiti fanno l'uomo? Siamo veramente ciò che indossiamo? Se voi consultate alcuni esperti, alcuni consulenti in materia, vi sapranno dare diversi consigli su questo. Basta che voi mettiate su internet, in un motore di ricerca, abbigliamento, colloquio di lavoro, vi esce fuori tutta una marea di consigli su come vestirsi, ve ne leggo alcuni, da pro forma. Abbigliamento, vestitevi con sobrietà ed adattatevi al contesto aziendale, evitate colori troppo sgargianti e gioielli vistosi, non profumatevi troppo, né per gli uomini abbondare con il dopo barba. C'è qualcuno che si spinge un po' più in là e dice scegliere cravatta e camicia in tono, trovare colori giusti e modelli giusti. Qualcuno ancora più in là dice attenzione al colore dei calzini, fondamentale per un colloquio di lavoro, che siano abbinati a tutto il resto del vestito. Non mettete calzini gialli su un vestito marrone, come dire, attenzione a quel che fate. E qualcuno dà una dichiarazione che è piuttosto interessante, che vi leggo. Ogni volta che entrate in una stanza state rilasciando una dichiarazione di moda. I vestiti infatti sono una proiezione di immagine. Il nostro abbigliamento, e vi sottolineo questa frase, è una proiezione di immagine. Noi come credenti dovremmo preoccuparci di questo? Oppure semplicemente possiamo girare pagina e dire è qualcosa che non ci riguarda, non ci interessa? Beh, dovremmo distinguere, fare un distinguo se ci interessa oppure meno, perché da un certo punto di vista noi sappiamo che Dio non guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Dio va al di là di quella che è la forma per andare alla sostanza delle cose, e lo vediamo ad esempio quando Samuele doveva andare a scegliere il nuovo re di Israele per ungerlo, e va nella famiglia di Jesse per vedere i figli. Allora uno alla volta questi figli sfilano davanti a Samuele, e che cosa accade? Primo Samuele 16:7. Samuele vede arrivare il primo, il maggiore, e dice certo, l'unto del Signore è davanti a me. Ma vi ricordate la risposta del Signore? Il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il Signore guarda al cuore. E Samuele aveva davanti il maggiore, il più alto, il più promettente per ricoprire l'ufficio, il ruolo di re. La scrittura si muove in sintonia con tutta questa considerazione che abbiamo letto in Samuele. Gesù stesso ci dice, ama dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Marco 12:30. E io penso che da questo punto di vista noi possiamo tranquillamente non stare tanto a preoccuparci di quella che è l'apparenza, l'abbigliamento se volete. Però non si finisce tutto così. Noi arriviamo a questa sezione di Levitico, arriviamo a Levitico 8, dove Dio dà però delle prescrizioni precise su quello che doveva essere l'abbigliamento che dovevano tenere i sacerdoti, e in particolare il sommo sacerdote. Per cui, volenti o nolenti, che ci piaccia o meno, dobbiamo confrontarci anche con questo passo della scrittura e capire quello che ci può essere per noi. Ora, Dio non guarda all'abbigliamento, ma il nostro abbigliamento in questo caso è una proiezione di immagine, è una proiezione, una simbologia, una rappresentazione di qualcosa. Il Levitico, abbiamo più volte detto, che è ricco di immagini, immagini che sono delle ombre di quello che doveva accadere nel Nuovo Testamento, e abbiamo visto questo riguardo ai sacrifici, e in qualche modo è vero anche per i sacerdoti, ed è vero anche per il loro tipo di abbigliamento. Così tramite questi vestiti Dio probabilmente ci vuole insegnare qualcosa, vuole dirci qualcosa di concreto, di pratico per la nostra vita. Vorrei che apriste le vostre scritture e guardate quello che troviamo scritto, leggiamo anche alcuni versi che abbiamo guardato domenica scorsa, capitolo 8, i versetti da 1 e 6. Il Signore parlò ancora a Mosè, Levitico 8, versetti da 1 a 6. Parlò ancora a Mosè e disse, prendi Aronne e i suoi figli con lui, i paramenti, l'olio dell'unzone, il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni e il paniere dei pani azimi, e convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato, e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda di convegno. Mosè disse alla comunità, questo è quello che il Signore ha ordinato di fare. Mosè fece avvicinare Aronne e i figli e li lavò con l'acqua. Abbiamo visto la settimana scorsa i primi tre versetti e abbiamo considerato qual è il proposito di Dio circa i sacerdoti. Abbiamo detto che l'idea di un sacerdozio per ogni credente, per ciascun credente, è qualcosa che non troviamo come nuovo nel Nuovo Testamento, ma è qualcosa che Dio aveva già in mente fin dall'inizio, un qualcosa che ha avuto il suo pieno adempimento in Cristo con noi, adesso a sua Chiesa, che siamo sacerdoti di Dio. Abbiamo visto che in qualche modo ciascuno di noi ha bisogno di un sacerdote, perché ha bisogno di purificazione, ha bisogno di essere lavato, ha bisogno di essere perdonato dai propri peccati, ma allo stesso tempo è un sacerdote per il proprio vicino, per il proprio prossimo. Perché? In funzione di quella che è la chiamata che abbiamo ricevuto. Noi siamo stati chiamati a questo servizio non tanto per avvicinarci a Dio, sì, importante, ma per proclamare le sue virtù, abbiamo letto da Primo Pietro, per annunciare la sua parola al mondo che ci circonda. E abbiamo detto che tutto questo è fatto, come il brano ci sottolinea, secondo l'indicazione di Dio a Mosè. Mosè non stava inventando nulla di nuovo, Mosè stava agendo secondo il comando del Signore. Prima di guardare ai vestiti, allora, facciamo alcune premesse, alcune brevi note. La prima nota è che nel resto di questo capitolo, se voi lo leggete, non avremo tempo di leggerlo tutto, ma troviamo delle cose strane, cose che non so come catalogare. Ad esempio, Mosè prende del sangue e lo mette sull'estremità dell'orecchio destro d'Aronne, sul pollice della mano destra e sull'allice del suo piede destro, versetto 23. E Mosè chiarisce che tutte queste cose che lui fa, ancora una volta, sebbene bizzarre, sebbene strane, sono comandate dal Signore. Nessuna di queste cose è frutto ancora della mente di Mosè. Mosè agisce secondo il comandamento di Dio. La seconda cosa è che il primo compito che viene assegnato a Mosè rispetto alla consacrazione dei sacerdoti, perché siamo nel contesto della consacrazione dei sacerdoti, è di prenderli e lavarli. La prima cosa infatti che viene fatta è che Mosè fece avvicinare Aronne e i suoi figli e li lavò con l'acqua. È un lavaggio cerimoniale, una sorta di purificazione. Troviamo in molti altri casi nella scrittura in cui viene detto di fare questo. Era una purificazione dall'iniquità, dalle impurità terrene, prima di potersi presentare a Dio. Ad esempio, Efesini 5, parlando dell'unità, Paolo descrive il rapporto tra Cristo e la Chiesa in questo modo. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, della sua parola. E nel Vangelo stesso di Giovanni, nella preghiera sacerdotale, Gesù che cosa dice? Santificale nella verità, la tua parola è verità. Per cui sta dicendo Gesù, e in qualche modo questo brano ci rappresenta attraverso questa prima azione, che è quella del lavaggio, della purificazione, di rendere questi seguaci santi, metterli da parte per la tua parola. Ancora una volta Dio usa la sua parola per segnarci come suoi, la sua parola per segnarci come suoi, per indicarci come appartenenti a Lui, ed è per questo che ci vuole santi. Una parola attiva che penetra nell'intero nostro essere, che fa luce sui fallimenti e sulle mancanze, per renderci capaci di vivere quella vita a cui Dio ci ha chiamato. se noi vogliamo essere efficaci nel nostro ministero sacerdotale, il primo passo è proprio questo, la purificazione attraverso la parola. La purificazione attraverso la parola. Ma ritorniamo all'abbigliamento di questi sacerdoti, perché ci chiarisce un po' questa premessa. Dal versetto 7 noi leggiamo: poi rivesti Aronne della tunica, rivestì Aronne della tunica, lo cinse della cintura, gli mise addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod, con la quale gli fissò l'efod addosso. Gli mise pure il pettorale, e sul pettorale mise l'urim e il tummim. Poi gli mise in capo il turbante, e sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il santo diadema, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Versetti fino al versetto 9. Sebbene i vestiti non fanno l'uomo, e sebbene noi non dobbiamo in un certo senso preoccuparci di quello che è l'abbigliamento, in questo specifico caso c'è una prescrizione chiara di quella che è l'abbigliamento che aveva il sacerdote, e non è una descrizione fine a se stessa per descrivere quale doveva essere il modo di vestirsi, se con i jeans oppure se con un vestito, se con una tunica o solo con il pettorale, ma hanno una funzione di rappresentazione di qualcosa. E nel foglietto che vi è stato dato, allora avremo tre punti. Questo abbigliamento ci evidenzia tre aspetti. Il primo, la posizione del sacerdote davanti a Dio, ovvero onestà interiore, il requisito dell'onestà interiore. Poi la responsabilità del sacerdote nei confronti del popolo, essere ministri in senso di ambasciatori ed intercessori per il popolo. E poi la posizione del sacerdote davanti agli uomini, ai singoli, la purezza dello stile di vita, la santità pratica, quotidiana. Noi vedremo tutte queste tre cose. La prima, la posizione del sacerdote davanti a Dio. La scrittura utilizza in molte parti l'immagine dell'abbigliamento per rappresentare quella che è la nostra posizione davanti a Lui. Consideriamo in primo luogo Isaia 61:10. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. La salvezza e la giustizia sono vestiti di Dio che Lui ci provvede, e ancor di più, oltre a provvederci questi vestiti, ci riveste di tali vestiti. Non solo ci dice ecco le vesti della giustizia e della salvezza, ma ci riveste di quei vestiti. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo in Luca 15? Che cos'è che succede? C'è questo figliuolo che decide di dividere tutto, dice al padre: padre, dammi quello che mi spetta rispetto all'altro fratello, perché sono in due, e dice: dammi tutto quello che mi spetta perché voglio vivere la mia vita a modo mio, voglio sperperarmi i soldi a modo mio. E il padre, a malincuore, acconsente a questa decisione del figlio del prodigo, gli dà quello che gli spetta, il figliolo incomincia e se ne va in una terra lontana, sperpera tutto quello che aveva ricevuto in eredità, arrivato a un certo punto prende coscienza del suo stato, e che cosa pensa? Ritorna dal padre con queste parole: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Cioè si rende conto della gravità di quel che ha fatto. Ma qual è l'atteggiamento del padre? Ma il padre disse ai suoi servi: presto portate la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzieri ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Il padre è disposto a far festa per questo figliolo ritrovato e a ridargli dignità, a ridargli accettazione nella famiglia sua, attraverso che cosa? Quest'anello sì, ma soprattutto rivestendolo di quegli abiti che sono degni. E quel figlio non era in quella condizione degno di ricevere quegli abiti. Era sporco, puzzolente, fastidioso da star vicino. Mi sa capitato di stare qualcuno vicino? Ecco, quel figlio era così, puzzolente, perché era stato in mezzo ai maiali e non aveva, perché voleva mangiare quello che mangiavano anche quelle stesse bestie, perché non aveva nulla più di cui sostenersi. E il padre però lo riveste per dargli dignità, un'immagine bellissima di quella che è la salvezza, la giustizia di cui ci ricopre Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo. Ma questo non è forse il brano più bello dove viene descritto questa immagine della salvezza come un vestito? Vi porto in Zaccaria, al capitolo 3, il profeta Zaccaria, c'è questa visione di Giosuè. Giosuè, il sommo sacerdote, alla presenza di Dio, vestito di vestiti ripugnanti, puzzolenti, sudici, e alla sua destra c'è Satana, che lo accusa. E sentite cosa succede. Forse gli stava dicendo, ma dai, Giosuè, come pretendi di stare qui? Guardati come sei conciato davanti al Signore. Come pretendi di stare alla sua presenza? Leggete dal versetto 3 a 5. Giosuè era vestito di vesti sudici e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Comprendiamo l'immagine che ci viene qui descritta del sacerdote, in qualche modo. Perché dei vestiti? Perché questo è importante per noi? Perché la vita cristiana non è semplicemente fare o non fare certe cose. Non è che puoi qualificarti credente solamente perché hai deciso di frequentare una comunità, di frequentare una cellula di studio biblico, semplicemente perché la domenica ti sei preso l'impegno, forse, di venire tutte le domeniche al culto. No, non è questo il primo passo che ci può qualificare come dei sacerdoti, come dei credenti, ma è quello di essere rivestito di queste vesti, rivestito della sua giustizia, della sua santità. Ed ecco perché il primo passo, il primo posto da cui iniziare, da cui Dio inizia, è quello di rivestire questi sacerdoti con delle vesti regali. Il primo passo è l'onestà interiore. Non possiamo ingannare Dio. Non possiamo recitare la parte del sacerdote. Non possiamo recitare la parte del credente. O quantomeno, forse fino a un certo punto, ma poi. E se fratello, amico, ti senti un po' come il figlio prodigo, che sei stato in mezzo ai maiali fino ad ora, oppure come Giosuè, con vestito di vesti sudice, non ti preoccupare, questo non è il tuo compito. È Dio che provvede, è Dio che provvede gli abiti della giustizia e della salvezza. È Dio che riveste di quei vestiti, non è il compito tuo. Dio ci accetta e ci rende suoi sacerdoti. Questa è la prima cosa che ci chiarisce, a mio avviso, questo brano rispetto all'abbigliamento del sacerdote, la posizione del sacerdote davanti a Dio. Ma i vestiti non simboleggiano solamente questo. Non c'è solamente la posizione del sacerdote davanti a Dio, ma c'è anche la posizione del sacerdote davanti al popolo. Guardiamo al pettorale, ossia appunto a questa responsabilità del sacerdote davanti al popolo. Noi troviamo una lunga descrizione di questo oggetto in Esodo capitolo 28. C'è questa spiegazione sul modo di come doveva essere fatto, sul fatto che doveva essere un po' lungo, doveva scendere sul dietro delle spalle affinché potesse essere ben legato alla vita del sacerdote. E poi troviamo scritto al versetto 29, così Aronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele sul pettorale del giudizio, sul suo cuore, per conservare sempre il ricordo davanti al Signore. Il sacerdote che entrava alla presenza di Dio sul pettorale portava sul suo cuore i nomi dei figli di Israele per conservarne un ricordo. Esodo 29:28. Non è un'immagine potente, non è un'immagine forte. Ogni volta che il sacerdote entrava nel luogo santo, non entrava da solo, non entrava come se stesso, ma in qualche modo rappresentando tutto quanto il popolo, portando con sé tutto quanto il popolo sul suo cuore. Il sacerdote entrava nel luogo santo per loro, per intercedere per loro come loro rappresentante. E questa in primo luogo è un'immagine, una rappresentazione di Cristo. Cristo è colui che ci ha portati sulle proprie spalle davanti a Dio, davanti al Padre, nel luogo santissimo. È colui che ha compiuto per noi l'espiazione perfetta per renderci giusti davanti a Dio. Ma l'immagine, oltre che riguardare Gesù Cristo come perfetto agnello che ha compiuto questo e che ci porta sul suo cuore davanti al Padre, è un'immagine che impatta anche la nostra vita come sacerdoti di Dio. Abbiamo detto che noi siamo stati chiamati ad un sacerdozio universale, che ogni credente è chiamato ad un sacerdozio universale. E allora come ci riguarda questa storia del pettorale, in qualche modo? Dio non ci ha chiamati a essere sacerdoti solo per stare alla sua presenza, l'ho detto anche prima, ma Dio ci ha chiamati affinché ciascuno di noi possa esplicitare, esplicare un ministerio, proclamare le sue virtù, la sua verità e portarla agli altri, e portare gli altri alla presenza di Dio. Noi portiamo continuamente delle persone davanti al Signore. Ci preoccupiamo per loro? Sono veramente delle persone che stanno sul nostro cuore? O sono semplicemente la lista che ci accompagna quando andiamo davanti a Dio? Qual è il nostro ministerio per la nostra società? Qual è il nostro ministerio per il nostro prossimo? Qual è la nostra testimonianza rispetto a chi ci sta attorno? È veramente come descritto qui per il sacerdote, che lo portano davanti alla presenza di Dio e lo porta sul proprio petto con amore? E questa è la cura, l'attenzione che anche noi abbiamo. Non sto parlando di avere un pettorale fisico qua davanti, non sto parlando che dovremmo anche noi abbigliarci come quel sacerdote, ma di questo abbigliamento spirituale, sì. Questo abbigliamento spirituale a noi, dov'è nei nostri armadi? Poi ci viene detto che Mosè fa con un panno, un turbante, e in questo turbante mette l'Urim e il Tumim. Ora, noi non sappiamo che cosa sono effettivamente queste due cose, non viene esplicitato molto bene negli altri passaggi della scrittura, però nel momento in cui vengono citati si parla come di questi oggetti, come qualcosa a cui Israele guardava per avere consiglio e guida nelle situazioni difficili. Fratelli, il nostro ministerio è in primo luogo lo spezzare, l'aprire la rilevanza della scrittura nella vita delle persone, in primo luogo la nostra e poi di chi ci sta attorno. E vi assicuro che di situazioni difficili in cui c'è bisogno del consiglio di Dio ce n'è tante. E allora anche noi in qualche modo abbiamo bisogno di questo Urim e di questo Turim nella nostra vita. Abbiamo bisogno della saggezza e della comprensione di Dio che troviamo nella scrittura. In esso troviamo le risposte ai difficili problemi della vita, al bisogno di amore, di gioia, di pace. E noi siamo chiamati ad offrire questo attraverso questo ministerio sacerdotale. Ma continuiamo. Nel versetto 9 leggiamo ancora. Poi gli mise in capo il turbante, sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il santo diadema, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mosè avvolge appunto con un panno il capo di Aronne e sul davanti pone la lamina d'oro. Questo oggetto, lamina d'oro, in qualche altro posto è chiamato corona. Ora, nella scrittura e soprattutto nel Vecchio Testamento ci sono diversi usi della parola corona, usi che esprimono un significato diverso. Ad esempio, un significato della parola corona è quella per indicare autorità, per indicare potenza. E quando è che viene usata questa parola? Viene usata, ad esempio, in quelle circostanze in cui Davide, sconfiggendo un re nemico, gli toglieva dal capo la sua corona e se la metteva sul suo. a simboleggiare che cosa? Il fatto che ormai l'autorità esercitata da quel re su quel popolo era passata ad un nuovo sovrano, era passata a Davide, che aveva vinto quel re, l'aveva sconfitto. Allora, in questo senso, la parola corona è simbolo di autorità. Ma in altre circostanze, la parola corona, piuttosto che essere simbolo di autorità, è simbolo e riferimento di consacrazione, cioè di essere messo da parte da Dio per un compito sacro. E questo è il caso, appunto, della consacrazione dei re di Israele, dei monachi, o anche nel caso specifico del sacerdote. Esodo, ancora una volta, Esodo 28, ci chiarisce qualcosa riguardo a questa corona. Perché questo discorso sulla corona? Leggete con me, se volete, Esodo 28, versetti da 36 a 38, dove diciamo: farai una piastra d'oro, su di essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla parte anteriore, cioè sul davanti. Starà sulla fronte di Aronne, e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte, per renderli graditi alla presenza del Signore. Allora, questo brano ci fa capire che se è qualcosa di inciso, se c'è qualcosa di inciso, non si tratta di una corona in senso stretto, circolare, con una circonferenza, ma si tratta effettivamente di una piastra, di una lamina, su qualcosa su cui è inciso qualcosa. Ed è importante questa incisione che c'è scritta. C'è scritto santo al Signore. Questa frase era sempre sulla fronte del sacerdote. Era sempre sulla fronte del sacerdote. Immaginate queste parole scritte sulla nostra, sulla vostra fronte. Immaginate che da oggi usciamo qui, andiamo in giro e sulla nostra fronte c'è scritto santo al Signore. Quale potrebbe essere la nostra reazione? Quale potrebbe essere la reazione di chi ci sta intorno? Qual è il messaggio che comunichiamo con questa santo al Signore? Fratelli, tutti noi abbiamo scritto, o dovremmo aver scritto sulla nostra fronte quelle parole. Tutti noi dovremmo avere scritto sulla nostra fronte santo al Signore, cioè messo da parte da Dio e per Dio. Messo da parte da Dio e per Dio. Nel momento in cui tu sei chiamato, nel momento in cui Dio ti rivolge la sua chiamata e diventi un credente, allora in quello stesso momento c'è una chiamata alla santità, c'è una chiamata all'appartenenza totale al Signore. E quelle parole dovrebbero essere sempre sulla nostra fronte, e quelle parole dovrebbero essere sempre leggibili da chi ci incontra. Così come lo erano per il popolo che incontrava il sacerdote, che ce l'aveva proprio fisicamente scritto sulla fronte. Santo al Signore. Santo al Signore. Siamo dei sacerdoti davanti a Dio, santi a Lui. Ma allora, come dovremmo vivere? Arriviamo così alla terza, al terzo punto, la posizione dei sacerdoti davanti agli uomini. Arriviamo a quella verità che simboleggia il nostro modo di comportarci con gli altri. Abbiamo visto la necessità, in primo luogo, di un qualcosa di totalmente nuovo, di una posizione totalmente nuova, della salvezza, della giustizia che ci è imputata da Dio. Abbiamo visto questo. Abbiamo visto anche che siamo appartenenti non a uomini, ma siamo appartenenti al Signore. Apparteniamo a Lui, abbiamo un ministero di proclamazione. Paolo parla di noi come ambasciatori di Cristo, e di intercessione, di portare davanti a Dio chi ci sta intorno. Ma tutto questo, questi vestiti, simboleggiano anche una santità pratica, quotidiana, nella vita di tutti i giorni. La necessità di far trasparire questa onestà interiore, questa santità, nelle cose quotidiane. Ogni credente è chiamato a servire da sacerdote. Ogni credente è un sacerdote. ma purtroppo non ogni credente è qualificato a servire come sacerdote. Tutti noi in qualche modo siamo figli di Aaron. Tutti noi abbiamo detto che abbiamo una chiamata al sacerdozio, ma purtroppo non tutti noi abbiamo quella qualifica al servizio del sacerdote. Perché? Perché spesso le nostre vite invalidano quella chiamata. Perché spesso le nostre vite contraddicono quella chiamata. Il capitolo 21 e il capitolo 22 di Levitico danno una serie di indicazioni che ci fanno capire in qualche modo i vari modi come possiamo squalificarci, autosqualificarci da questa chiamata. Farò una sintesi, o perlomeno c'è un versetto che fa una sintesi per tutti noi, ed è il versetto 6 del capitolo 21. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono al Signore i sacrifici consumati dal fuoco, il pane del loro Dio, perciò saranno santi. Questo verso ci dice che i sacerdoti avevano due importanti compiti: mostrare al mondo l'importanza della morte di Cristo, i sacrifici a cui erano chiamati, per noi significa questo, i sacrifici a cui venivano dati nel Tempio, e cibarsi continuamente di Cristo, il pane del loro Dio. Questo è un po' tradotto in termini nostri quello che è la descrizione di questo compito sacerdotale. Ma ci viene detto che è importante non contaminare questa funzione. E ci sono diversi modi in cui si poteva il sacerdote contaminare, poteva invalidare il proprio ministero. E in primo luogo ci viene detto che il sacerdote non poteva toccare dei cadaveri. Ci sono al capitolo 21, se le leggete, tutta una serie di prescrizioni sul fatto che il sacerdote non poteva avere un contatto con dei cadaveri, ad eccezione che si trattasse di qualcuno molto stretto come legame parentale, ad esempio un figlio, una figlia, una mamma, un papà, una sorella che abitava ancora con lui, vergine, non la moglie, quella non è citata. Cosa potremmo dire di questo? Ora io mi voglio essere un po', come dire, giocare d'azzardo in queste interpretazioni che vi darò. Giocare d'azzardo per essere un po' provocatorio. Chiaramente ciascuno di noi non ha di queste divieti letterali di toccare dei morti. Siamo nel Nuovo Testamento. Però forse una cosa potremmo tenere per noi rispetto a questo divieto, che è quello di fare le cose secondo la carnalità. Un modo per invalidare il nostro ministero è quello di fare le cose secondo carnalità, cioè secondo le nostre regole piuttosto che secondo le regole di Dio, secondo il consiglio di Dio. Possiamo invalidare il nostro ministero quando, piuttosto che confidare sulla potenza, sulla guida dello Spirito Santo, confidiamo sulle nostre strategie, sulla nostra opinione, sul nostro buon senso, su quello che ci sembra meglio, sulle nostre forze in qualche modo. Questo potrebbe essere una lettura di come invalidare questo ministerio. Poi ci vengono dette altre cose. E Gesù in qualche modo non è che estraneo a questa interpretazione, perché Gesù ci dice chiaramente qualcosa di simile. Ci dice in Giovanni 15:5: senza di me non potete fare nulla. Noi possiamo tentare di combinare qualcosa senza il Signore, ma forse riusciremo a costruire qualcosa di temporaneo, di provvisorio, di non duraturo. Occorre che sia Dio che costruisca, e quindi in qualche modo questo non contaminarsi con le cose carnali, con il morto, con quello che non è da Dio, che non è spirituale. Il secondo modo, qui ancora un po' d'azzardo, ci viene detto che i sacerdoti non dovevano avere né difetti fisici, non dovevano avere alcun difetto fisico per avvicinarsi al Signore. Erano figli di Aaron, potevano cibarsi del cibo dei sacrifici, ma non potevano avvicinarsi all'altare per offrire sacrifici a Dio. non penso che il Vangelo ci dica che non possiamo avvicinarci al Signore se abbiamo qualche problema di natura fisica, se abbiamo qualche malattia. Se questa è l'idea che avete, cancellatela perché non è corretta. Con il Vangelo tutti noi abbiamo libero accesso indipendentemente dalla condizione economica, sociale, fisica anche. Però forse c'è qualcosa che possiamo tenere anche per noi. Molte parabole in qualche modo ci parlano di difetti che potrebbero essere non difetti fisici ma difetti di un qualcosa di spirituale. Non potevano essere ciechi i figli dei sacerdoti. Il cieco era escluso dal servizio all'altare. Fratelli, dobbiamo vedere bene quella che è la verità che troviamo nella scrittura se vogliamo avere un ministero efficace. Se noi non comprendiamo la parola, se per noi la parola non è chiara, ed ecco l'importanza per applicarsi, per studiarla, per comprenderla, il nostro ministero sarà invalidato, perché offriremo non un consiglio di Dio, ma offriremo il nostro forse consiglio, forse la nostra esperienza, ma non offriremo il consiglio di Dio. Non potevano essere zoppi. Gli zoppi vedono, ma non camminano. Fratelli, non possiamo permetterci il lusso di vedere la scrittura e non camminare secondo essa. Non possiamo essere di quelli che si guardano nello specchio della scrittura, vedono la loro immagine, la riflettono anche agli altri e non avere la conseguenza che questo guardarsi nello specchio ci trasforma nell'immagine di Cristo. È una simbologia che viene usata nel Nuovo Testamento. Sto cercando di collegare qualcosa e voglio essere appositamente provocatorio, forse un po' esasperata come interpretazione, ma lasciatemela passare. Non potevano essere nani. Fratelli, quanti nani spirituali ci sono nella Chiesa? Ciascuno di noi ha occasioni per imparare. Ciascuno di noi ha occasioni per ampliare i propri orizzonti della fede. E cosa ne facciamo? Cogliamo quelle opportunità che ci vengono presentate? Oppure siamo soddisfatti della nostra altezza spirituale? Ebrei ci parla di questo argomento con queste parole. Ebrei capitolo 5, dal versetto 12. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Cioè, siete dei nani, sta dicendo. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno la facoltà esercitata di discernere il bene e il male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Dio, intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio. Ciascuno di noi quest'oggi è chiamato a rivalutare l'importanza della maturità. Come ci stiamo ponendo rispetto alla disciplina? Lasciamo che le cose accadano? O c'è una nostra determinazione, un nostro impegno affinché le cose si muovano in una certa direzione? Non siamo soddisfatti della nostra miniatura spirituale. Dio vuole trasformarci in quello per cui ci ha chiamati, a essere suoi sacerdoti. Non invalidiamo con queste cose quel ministero che ci è stato dato. Siamo chiamati al sacerdozio, ma se siamo ciechi rispetto alla parola, se la ignoriamo, se ricorriamo al consiglio degli oroscopi, se ricorriamo al consiglio della lettura della pagina dell'editoriale preferito per avere il consiglio sui casi della vita, se ricorriamo a qualche altra fonte per avere guida, indicazione, se siamo zoppi, se riconosciamo quella parola ma preferiamo comunque continuare a camminare secondo altre vie, se snobbiamo le occasioni di crescita che Dio ci dà anche insieme alla comunità, stiamo invalidando il nostro ministerio di sacerdoti. Così, fratelli, i vestiti forse fanno l'uomo. Forse l'abito fa il monaco, potremmo dire. Almeno in questo caso. Non esteriormente, ma per quello che abbiamo visto di quello che ci è stato detto della parola. Sarete d'accordo che il consiglio di avere calzini abbinati? Sì, se andate a fare un colloquio di lavoro, vi consiglio di ascoltarlo questo. Ma per il resto non è così importante. Ma dobbiamo esaminare i nostri cuori affinché vediamo se abbiamo nel nostro armadio l'abbigliamento giusto. Siamo giusti davanti a Dio? La nostra posizione è sicura se siamo giusti davanti a Dio. Siamo chiamati ad un ministero di ambasciatori e di intercessione. Portiamo veramente sulle nostre spalle chi ci sta intorno, li portiamo veramente sul nostro cuore ed intercediamo per loro davanti a Dio. Siamo chiamati ad una santità pratica. Viviamo cioè vite degne di quella chiamata ricevuta? Ognuno di noi è chiamato a sacerdote, ma molti di noi sono inefficaci in questo. Siamo sopraffatti dal lavoro, ma manchiamo le occasioni per servire. Siamo indifferenti al bisogno degli altri. Siamo abili, oserei dire, nel cercare occasioni per squalificarci. E il ministero diventa faticoso, e il ministero diventa triste, e il ministero diventa noioso. E il cristianesimo perde di appetibilità quando accade tutto questo. Se accettiamo la sua chiamata, se consacriamo completamente noi stessi al suo piano, se ci offriamo come sacrifici viventi a lui, santi ed accettevoli, allora ritroveremo gioia e stimoli al servizio. Dio, come abbiamo ascoltato oggi, ha un piano per noi: mostrare il suo amore e la sua saggezza al mondo. Sulla nostra fronte ricordiamoci quello che ci sta scritto se abbiamo accettato Cristo: santo al Signore. E siamo santi per un compito specifico, per offrire sacrifici spirituali, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2. Dove ci collochiamo noi in tutto questo? Dove sono i nostri vestiti sacerdotali? Amen. Inchiniamo il nostro capo. Se quest'oggi ti vedi davanti a Dio vestito di abiti sudici, se vedi che la sua santità, la sua giustizia ancora non ti appartiene, oggi è l'occasione giusta per poter essere rivestiti della giustizia e della salvezza che Cristo provvede. Se ciascuno di noi ha già dato la propria vita a Dio, ma si sta comportando in modo tale da squalificare se stesso, oggi ci viene nuovamente offerta occasione per ritornare al Signore.